Prima della videoconferenza vi faremo vedere un brevissimo filmato sul tema che è oggetto di discussione stamattina, il populismo nel XXI secolo. Oggi è una giornata particolare, come voi sapete, è la giornata della memoria. Si ricorda l'Olocausto. Milioni di vittime in Europa e queste milioni di vittime non dobbiamo dimenticarle per poter salvaguardare i valori fondamentali che sono scritti nella nostra Costituzione, che nasce appunto da una rivolta contro quei valori che generarono l'Olocausto. E l'Olocausto non riguarda soltanto la dittatura nazista. Riguarda anche il fascismo italiano, la dittatura italiana. Nel filmato che vedrete c'è un riferimento esplicito su che cosa è stato il populismo allora, nel XX secolo, durante il fascismo. E c'è un accenno a che cosa è attualmente la forma di populismo che stiamo vivendo. Poi i relatori spiegheranno che non si può identificare il populismo con le forme di dittatura feroce come quelle che abbiamo visto nel XX secolo, ma sono alla base anche di questi fenomeni autoritari e dittatoriali.
Questo è un film drammatico. Racconta i 20 anni di buio della ragione nel nostro paese e che sono qui documentati senza alibi o veli per nessuno. È destinato alle nuove generazioni. L'Italia di oggi è pronta a vedere il suo passato? Allora il male si chiamava fascismo. E oggi? Il fascismo fu un inganno senza fine, un inganno costruito con gli strumenti della propaganda e attraverso allettanti promesse. Il regime fu la distruzione fisica di molti cittadini italiani, e la crisi quasi mortale della nostra cultura.
Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. E sono felice quando so che una fabbrica, che un'industria, che una maestranza ha garantito il lavoro per un lungo periodo di tempo. Nessuno può smentirmi, perché questa è la parola della veridica verità.
Questa città di frontiera, che non ha mai temuto la guerra. Io dichiaro, perché tutti intendano, che l'Italia segue una politica di pace, di vera pace, che non può essere dissociata dalla giustizia. Di quella pace che deve ridare l'equilibrio all'Europa. Di quella pace che deve scendere nei cuori come una speranza di una fede. Nessun nemico peggiore della pace di colui che fa di professione il panciafichista o il paciafondaio. Ma la partita è decisa sin dal principio, poiché tra i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. Ma è dal punto di vista umano, perché il pensiero che una famiglia soffra dà a me stesso una sofferenza fisica, perché io so per averlo provato, che cosa vuol dire la casa deserta,
e il desconudo. Camerati torinesi, la parola è questa: camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere.
Il 25 marzo del 34 viene indetto un nuovo plebiscito nazionale.
Il popolo italiano vuole avanzare sotto il segno del vittorio, che significa unità, volontà, disciplina. Questa volontà del popolo italiano avrà domenica prossima un'altra occasione per manifestarsi. I fascisti, dai maggiori ai minori, devono sentire l'umiltà e l'orgoglio di servire questo Stato e di assicurare benessere e potenza a questo popolo.
Gli elettori ricevono due schede, una bianca dove è stampato un no ed una tricolore con un sì. Il voto non è segreto, è una farsa. Davanti all'inarrestabile avanzata delle armate tedesche e al crollo della Francia, il duce si convince che la guerra sarà una guerra lampo e finirà in settembre con la vittoria di Hitler. Deve intervenire subito per partecipare anche lui alla vittoria.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Andiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente.
L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Non sono cambiati, non credono più in niente, non credono nel mercato, non credono nell'iniziativa privata, non credono nel profitto, non credono nell'individuo. Vorrebbero trasformare il paese in una piazza urlante che grida, che inveisce, che condanna. Per questo siamo costretti a contrapporci a loro. Quando c'è un pericolo per il paese, c'è una chiamata. Quando il pericolo è grande, c'è una grande chiamata, questa specie di chiamata alle armi.
La verità è quello che dice lui, è quello che dice lui.
Vergogna! Non si può continuare a dire Berlusconi con Fez, Berlusconi il Cavaliere Nero, eccetera, perché è una menzogna totale. E io ho il diritto di reagire e di accusare e di dire di vergognarsi a chi continua su questa strada, perché la verità è completamente diversa.
Chiedo un po' di minuti, mi tolgo una curiosità. Ecco, ma lei la mafia l'ha vista solo al cinema, come capita alla maggior parte di noi, oppure anche negli occhi?
Ma non esiste la mafia, dobbiamo tornare ai discorsi che facevano i primi mafiosi. Che cos'è la mafia?
Che cos'è la mafia?
La mafia, ecco, qua c'è un posto dove lei va a bussare e dice, permette? Qui c'è la mafia, che è il direttore generale, non esiste.
Non è che si dice lui è stato con questi signori e li ha frequentati per commettere un qualsiasi reato, no! Non c'è una pena, li ha solo frequentati.
E lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano.
Mi scusi, prima che si allontana il presidente Berlusconi, chiedevo se vuole esercitare il suo diritto di difesa rispondendo alle domande della pubblica accusa, come per esempio se corrisponde al vero quello che ci ha detto Livio Gironi, che sono stati fatti pagamenti in nero per le provvigioni all'imputato Previti.
Io ho già detto che sarò lieto di rispondere alle domande che mi verranno rivolte, ove mi si usi la cortesia istituzionale di venire presso il Palazzo Chigi a Roma, come si usa nei confronti di ogni Presidente del Consiglio. Ora davvero mi dicono che sono in grave ritardo, non posso evidentemente usare la cortesia del Presidente Costa Simitis
no.
Ulteriormente.
Grazie, può allontanarsi, grazie.
Silvio Berlusconi, nel caso di una vittoria elettorale della Casa della Libertà, certa. Si impegna in qualità di Presidente del Consiglio.
Certa, se loro saranno.
Non è scritto, ma è segnato nella storia e nel destino.
Nelle previsioni.
Si impegna a realizzare nei 5 anni di governo i seguenti obiettivi. 1. Abbattimento della pressione fiscale.
Del piano per la difesa dei cittadini.
Innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese. La creazione di almeno 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro. Nel caso in cui, al termine dei 5 anni di governo, almeno 4 su questi 5 traguardi non fossero stati raggiunti, Silvio Berlusconi si impegna formalmente e solennemente a non ripresentare la propria candidatura alle successive elezioni politiche. In fede,
ecco qua.
Silvio,
com'è complicata quella B.
Berlusconi.
Io affermo senza tema di poter essere smentito che in Italia c'è uno Stato palese, che è quello del governo, della sua maggioranza, e c'è uno Stato parallelo che è fatto da tutti i poteri forti organizzati che sono nelle mani della sinistra e sono le scuole superiori, le università, i giornali, le radio, le televisioni, la magistratura.
Non
la magistratura, le procure della Repubblica, la Corte Costituzionale e mi fermo qui per carità di patria.
Nei 60 giorni finali della campagna elettorale il Presidente del Consiglio ha potuto andare in televisione soltanto due volte, incontrando Prodi, lo sfidante, e avendo a disposizione 2 minuti e mezzo per rispondere alla domanda del giornalista, alle stronzate che diceva Prodi. Vedo che apprezzate il mio linguaggio rozzo ma efficace.
Perché quando la sinistra va al governo il programma diventa qualcosa che va così.
E quando saranno al potere sappiate che le imprese per loro sono macchine che consentono lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, che il profitto è lo sterco del diavolo e che il risparmio non è una virtù come per noi, ma è qualcosa da tassare e da penalizzare.
Ho troppa stima dell'intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che possono votare facendo il proprio disinteresse.
Come porto in casa? Almeno con la mano.